Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo Gesù della sua presenza e iniziamo questo momento così particolare, così speciale, proprio consacrando tutto alla Madonna. La preghiamo proprio tutti insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza. E questa sera il Signore Gesù vuole proprio guidarci. È un argomento molto molto importante, delicato e nello stesso tempo che può fare così bene magari alla persona. E questa sera parleremo proprio del discernimento delle sofferenze. E cioè come proprio, per esempio, se in questo momento io stessi, che ne so, nel confessionale e arrivasse una persona così a parlare, non in confessione, così a parlare, semplicemente a confidarsi e praticamente parlasse di una sua sofferenza, e come ci guida il Signore per capire e come discernere qual è la sofferenza principale di quella persona che Dio desidera guarire. Questo è molto importante. Io mi immagino questa cosa, mi immagino che in questo momento che parlo, in qualche modo possa parlare a un gruppo di persone che possono rappresentare tutte le vocazioni della Chiesa, quindi magari parlo, che ne so, a un sacerdote, a un frate, a una suora, che ne so, a una coppia, a una persona sola, tutti i tipi di vocazioni che potrebbero esistere nella Chiesa. Questa sera improvvisamente lo Spirito Santo ci vuole proprio parlare di come riconoscere qual è la sofferenza fondamentale di cui può soffrire una persona e come guarirla, quindi il discernimento, la diagnosi della sofferenza e i rimedi. Allora ecco, seguendo diversi ministri di guarigione che parlano proprio di questi argomenti, e prima di tutto voglio partire proprio dalla Sacra Scrittura, e in particolare prendo gli Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli capitolo 10, e versetti 37 in poi. Voi sapete quanto è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza a Gesù di Nazaret, che passò facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Noi siamo testimoni di tutto ciò che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ecco, questo è molto importante, vedete questa parola, no? Gesù Cristo, consacrato in Spirito Santo e potenza, passò facendo del bene. E quando specifica qual è questo bene, dice sanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E poi aggiunge, e noi siamo testimoni di tutto questo. Quindi chi scrive gli Atti degli Apostoli dice che chi crede in Gesù è testimone del fatto che Dio, Gesù, è venuto prima di tutto per sanare, beneficare e sanare tutti coloro che sono sotto il potere del diavolo. Allora, uno adesso ascoltando potrebbe immaginare, vabbè, ma questo qui significa le persone che possono avere problemi diabolici, per esempio, che ne so, la possessione, la vessazione, l'ossessione diabolica, tutte le cose che già ho spiegato, di cui parla anche Padre Amort, no? Ma in realtà, quando qua si parla di sanare tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui, c'è una grande sorpresa che la Chiesa ci fa. Allora, questa frase precisa la Chiesa la recita nella messa quando parla non degli indemoniati o delle persone disturbate dal demonio, ma quando parla degli infermi, dei malati. Ve lo leggo. Adesso, dal messale della Santa Chiesa Cattolica, io vi prendo il prefazio che il sacerdote legge durante la messa, si chiama Prefazio Comune 8, si intitola Gesù Buon Samaritano. E voi sapete che Gesù come Buon Samaritano non ha guarito gli indemoniati, ma il Buon Samaritano ha incontrato per la via una persona mezza morta, ferita, sofferente, l'ha curata e poi l'ha affidata alla locanda affinché fosse sanata completamente, ma si parla di persona sofferente e non sofferente di mali diabolici, ma di mali procurati dai ladri, quindi percosse, ferite e così via, no? Quindi di infermità, in qualche modo di infermità procurata. Allora, sentite questo prefazio comune 8 della Chiesa intitolato Gesù Buon Samaritano. La Chiesa dice, il sacerdote dice nella messa, è veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Quindi la prima cosa che ci insegna la Chiesa nel suo prefazio è che è possibile ringraziare in ogni circostanza Dio, nella salute, nella malattia, nella sofferenza e nella gioia. E poi però, dato che il prefazio ha il compito di dirci i motivi per cui bisogna ringraziare Dio, adesso Dio dice i motivi per cui si può ringraziare anche nella sofferenza e nella malattia. Sentite, nella sua vita mortale Gesù passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male, vedete? La Chiesa applica questo versetto anche alle malattie e alle sofferenze. E poi aggiunge, ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto a ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo figlio crocifisso e risorto. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo con voce unanimo l'inno della tua chiesa, santo, santo, è quello che poi si recita nella Santa Messa. Ma come vedete, qua dice che Gesù è venuto per sanare e beneficare tutti coloro che erano prigionieri del male, e quando si parla di male qui la Chiesa la applica anche agli infermi, alle malattie, e poi specifica chiaramente, Gesù come buon samaritano viene accanto a ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito, vedete? Quindi Gesù è venuto a guarire le piaghe del corpo e dello spirito, cioè tutti i tipi di sofferenze, da quelle spirituali a quelle emotive, a quelle mentali, a quelle fisiche e così via. Perché è talmente forte la potenza che usciva da Gesù, ci dice qui la scrittura, il prefazio della Chiesa, che lui tutti quelli che incontrava li beneficava e li sanava. E questo si vede anche nella storia del buon samaritano. Il buon samaritano, quando incontra l'uomo mezzo morto, e non si preoccupa soltanto di soccorrere e non farlo morire, ma si preoccupa anche di affidarlo a una locanda che, curandolo, l'avrebbe riportato alla perfetta sanità. Quindi è volontà di Dio che l'uomo sia salvo, santo e sano. Salvo, santo e sano. Salvo, santo e sano. Questo è molto importante perché è impressionante come la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, in poche parole spieghi quello che poi a volte magari si spiega in tanti libri, in tante cose anche meravigliose, ma come vedete il prefazio della Chiesa chiama Gesù buon samaritano come colui che guarisce le persone piegate nel corpo e nello spirito, e sia quelle piegate per motivi diabolici, sia quelle piegate per motivi di malattie, di infermità, addirittura perché colpite e ferite dai ladri, come dice. Quindi tutti i tipi di sofferenze, sia quelle che derivano dal diavolo, sia quelle che derivano dal peccato originale, sia quelle che derivano dagli uomini, tutti i specie di sofferenze Dio è venuto a beneficare e sanare. Questo è importantissimo. Allora, stiamo sempre con questo gruppo di persone che rappresentano un po' tutte le vocazioni nella Chiesa e come prima cosa abbiamo proprio visto che Dio in Gesù Cristo è venuto a sanare, a beneficare tutti coloro che sono prigionieri del male. E come vedete la Chiesa dice, non soltanto che la cosa vale per il passato, dice, sempre nel prefazio, ancora oggi come buon samaritano Gesù viene accanto ad ogni uomo piegato nel corpo e nello spirito. Quindi ancora oggi Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Non è che ieri Gesù la pensava così e oggi ha cambiato idea. Quindi questo è molto importante. Allora, con questo gruppo di persone abbiamo visto questa cosa meravigliosa, e cioè che la volontà di Dio manifestata nella Sacra Scrittura e nella liturgia della Chiesa è chiaramente quella di beneficare e sanare coloro che sono prigionieri del male. E per male si intende dalle cose diaboliche alle malattie, a qualunque tipo di sofferenza che può veramente essere come una prigione per l'uomo. Questo è molto importante. Allora, concretamente, se adesso, che ne so, visto che ci sono diverse vocazioni, ci fosse un frate, domanda, ma se adesso venisse una persona sofferente e venisse qui a parlare con noi, come dovremmo fare concretamente per fare discernimento? Allora, naturalmente di solito la persona, se ha una sofferenza, siamo in gruppo, la ascoltiamo, no? E dopo averla ascoltata per un certo tempo, un tempo esauriente, per farla parlare, per fargli esprimere quali sono le sue sofferenze e quali sono i suoi problemi, tutto quello che può essere motivo del suo dolore, a un certo punto ci sono tre domande che noi ci possiamo come gruppo porre per fare un discernimento, una diagnosi giusta sulla persona. La prima domanda è questa: qual è l'infermità fondamentale di questa persona, cioè qual è il problema base di questa persona? Ecco, qua è molto importante. La persona può presentare quattro tipi di sofferenze diverse, ma io con questa domanda devo rispondere qual è la sofferenza fondamentale, il problema di base di questa persona, quali sono le sofferenze che potremmo trovare in una persona. Allora, la prima cosa è una sofferenza spirituale, e questa, la sofferenza spirituale, si intende chiaramente la sofferenza dovuta a un peccato. Per esempio, la persona, come facevo l'esempio l'altro giorno di Padre Tardif, la persona è caduta, ha compiuto un aborto e soffre a causa di questo suo praticamente errore, di questo suo peccato. Quindi questa è una sofferenza dello spirito dovuta a un peccato, no? E oppure ci potrebbe essere un secondo tipo di sofferenza che non c'entra niente col peccato, ma è una sofferenza di tipo emotivo. E, per esempio, la persona soffre, di paure, soffre di una rabbia magari incontrollata, cioè soffre sul piano emozionale, cioè ci sono delle emozioni, paura, sospetti, ansia, terrore, panico, disperazione, tristezza nel campo emozionale che procurano a questa persona una sofferenza notevole, tant'è vero che ha sentito il bisogno di venirne a parlare. Quindi, primo di sofferenza, tipo di sofferenza spirituale, il secondo di tipo emozionale, poi c'è un terzo incidente che sono le sofferenze del corpo, e qui questo può essere dovuto a malattie, a incidenti, a stress, a tutto quello che potrebbe creare, e potrebbe essere anche dovuto a motivi anche diabolici. Per esempio, una persona che riceve una maledizione, una fattura, come abbiamo letto tante volte in tanti libri di esorcisti cattolici che ci hanno spiegato queste cose, e ci possono essere delle sofferenze che sono state indotte attraverso anche dei rituali magici. Questo si vede, per esempio, nella vita di Giobbe. Lui non aveva ricevuto rituali magici, però si vede che le sofferenze erano causate dal demonio, è detto chiaramente nella scrittura, ed erano sofferenze di tipo fisico, emozionale e relazionale di tanti tipi. L'ultimo tipo di sofferenza, dice, sia una sofferenza di tipo spirituale, emozionale o psichica, potremmo dire, poi quella è legata al corpo, e poi ci sono le sofferenze che sono completamente di tipo diabolico. Cioè, che significa? Significa che la causa di queste sofferenze è legata all'azione dei demoni. Tant'è vero che quando ci si libera dall'azione dei demoni, queste sofferenze finiscono, non continuano più. E quindi vuol dire che la causa era solo diabolica, non era né psichica, né fisica, e né dovuta a un peccato, e così via. Quindi ci sono quattro tipi di sofferenze in senso generale. Allora, quando uno si fa la prima domanda, qual è l'infermità fondamentale, il problema di base? Ecco, guardando a questi quattro tipi di sofferenza ci si può fare un'idea. Per esempio, ho fatto l'esempio della sofferenza dello spirito, nel racconto di Padre Tardif, questa donna aveva abortito e aveva delle crisi appunto quasi epilettiche, si sentiva male da morire al punto che l'avevano presa per una persona posseduta. E invece, quando si sono fatti questa domanda, qual è l'infermità fondamentale, il problema di base, alla fine è venuto fuori che non era un demonio la causa, ma era un peccato che di cui la persona si doveva liberare, un peccato grave. E quindi il rimedio alle sofferenze dello spirito legate ai peccati, in particolare, è il pentimento e la confessione sacramentale. La confessione sacramentale è chiamata sacramento di guarigione dal catechismo della Chiesa Cattolica, perché guarisce lo spirito dai peccati e dalle conseguenze anche dei peccati. Quindi questo è importantissimo. Infatti quella donna praticamente il rimedio che veramente la portava appunto alla pace era il pentimento e la confessione, cioè il perdono. Il perdono di Dio guarisce in particolare lo spirito. Poi, secondo tipo di sofferenza, sofferenza emotiva o psichica, in questo caso ci sono due praticamente cose in particolare che possono guarire. La prima cosa è quello di avere, come ho spiegato in altre catechesi, veramente un controllo sui pensieri. E allora, quando è che una sofferenza emozionale diventa qualcosa di molto grande e insopportabile? Quando non è più gestibile, no? Allora, per esempio, se mi vengono pensieri di paura, pensieri di rabbia, pensieri legati all'emozione, fino a quando io li so gestire, li so affrontare, non mi faccio dominare da questi pensieri, sono pensieri che io riesco a affrontare, appunto a gestire, quindi non mi procurano una sofferenza tale che mi può in qualche modo rendere infermo, cioè che mi può impedire magari, che ne so, di compiere quelli che possono essere i miei doveri o le cose a cui posso essere chiamato, no? Quindi è una sofferenza gestibile. Ma quando mi rendo conto che la sofferenza diventa ingestibile, che veramente mi impedisce, per esempio, che ne so, di studiare, mi impedisce, che ne so, per assurdo, di lavorare, mi impedisce di pregare, mi impedisce qualcosa a cui io sarei chiamato anche per vocazione, a questo punto è importante, la prima guarigione è quella di parlarne con qualcuno che mi può aiutare. Quindi vedete, non è tanto la confessione, perché qui non si tratta di qualcosa magari legato a un peccato, ma si tratta di aprire il cuore con qualcuno che potrebbe aiutare a questo. Questo qualcuno può essere o un sacerdote o un ministro di guarigione, qualcuno che proprio ha un'esperienza su questo campo riconosciuta con un mandato della Chiesa che può aiutare, oppure può essere proprio una consulenza anche di medici oppure di psicologi, insomma di chi ha questo tipo di compito e di autorità per aiutare le persone, no? Oltre al dialogo e all'aprirsi, al raccontare, che già spesso risolve la cosa, perché quando la sofferenza a volte è come il veleno di una vipera, la vipera ti ha mozzicato, ma se tu il veleno lo tiri fuori, lo sputi perché ne parli con qualcuno, già quello spesso basta per guarire. A volte questo potrebbe capitare anche nella confessione, però ordinariamente può capitare anche fuori dalla confessione. E un'altra cosa importantissima, oltre a vigilare sui pensieri, non fare spazio ai pensieri di paura, di rabbia, ma gestirli e sostituirli con i pensieri buoni che ci dà la Sacra Scrittura, che ci dà la Chiesa, che ci dà la verità di Cristo. Oltre ad aprirsi con un'altra persona e chiedere aiuto, per esempio, un'altra persona, un gruppo di persone possono aiutare la persona sofferente a livello emotivo e psichico con una preghiera di guarigione interiore chiamata. Che significa? Significa che queste persone, guidate dallo Spirito Santo, aiutano la persona a immaginarsi, per esempio, che ne so, una persona non può pensare perché un giorno è stata mozzicata dai cani e allora solo al pensiero di questa cosa gli prende il panico. E allora questo gruppo aiuta la persona a rivivere la scena insieme con Gesù che entra in questa scena e la porta a una sicurezza, a una guarigione. No? Ci sono delle testimonianze meravigliose di guarigioni interiori da sofferenze, da traumi. Questo può capitare per la via ordinaria attraverso a volte dei medici o la psicoterapia, oppure può capitare attraverso una preghiera di guarigione interiore. Quindi questo è il secondo tipo di sofferenze psichico-emotive. Poi c'è la terza sfera che è la sofferenza del corpo. Naturalmente qui ci sono, come Dio provvede in maniera meravigliosa a tutti i tipi di sofferenza, allora, le prime cose qui sono le cure mediche, naturalmente, cioè Dio ha dato i medici perché veramente siano strumenti di guarigione, ma oltre ai medici e alla medicina c'è per esempio la preghiera della fede per la guarigione fisica e pregare veramente, come ho già insegnato in altre catechesi, non soltanto intercedere e pregare, dire pregherò per te, che è già una cosa importantissima, ma fare delle preghiere specifiche in gruppo, magari sulla persona, proprio per chiedere la guarigione su quella cosa lì, su quel tipo di sofferenza fisica. E in questo campo la Chiesa dà un sacramento meraviglioso che è l'unzione degli infermi. Allora, l'unzione degli infermi prima era chiamata estrema unzione perché si dava in punto di morte, adesso la Chiesa, dopo il Concilio, gli ha ridato completamente tutta la sua dimensione di guarigione e quindi quando c'è una cosa seria si può ricevere l'unzione degli infermi perché? Perché questa unzione, avete sentito il prefazio della Chiesa che dice Gesù come buon samaritano viene accanto a ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Ecco, l'olio della consolazione in particolare è proprio l'olio dell'unzione degli infermi, che viene dato perché Gesù benefichi e sani la sofferenza di questa persona. Guardate, io sono cappellano in ospedale, ma l'unzione degli infermi è veramente qualcosa di incredibile, ha una potenza. È veramente la Chiesa la dà anche in punto di morte per dare la forza di fare un passaggio sereno nelle mani di Dio e così via, ma la dà in tutti gli altri casi per guarire. Infatti si chiama unzione degli infermi, che è come dire, si ungono gli infermi per guarirli. E se voi vedete i passi del Vangelo, si dice proprio l'altro giorno, il Vangelo diceva, gli apostoli ungevano molti infermi e li guarivano. Quindi l'unzione degli infermi ha lo scopo di guarire la persona e in punto di morte di dargli tutte le grazie per il passaggio alla vita eterna. Ma questo è importantissimo, quindi la sofferenza fisica ha l'aiuto medico, la preghiera della fede, ma anche un sacramento specifico. Come nella guarigione dello spirito c'è il sacramento della confessione, che è un sacramento di guarigione, così l'unzione degli infermi è un sacramento per guarire gli infermi. Questo è molto importante, è una cosa meravigliosa. L'ultima cosa sono le sofferenze che hanno una causa prettamente diabolica, dovuta per esempio a un maleficio, una maledizione, quindi diciamo all'azione dei demoni, no? Ho fatto l'esempio di Giobbe. E in questo caso le preghiere non sono tanto preghiere indirizzate alla guarigione, ma alla liberazione. La Chiesa prevede le preghiere di liberazione, che sono preghiere private, che si possono fare in forma privata, oppure prevede l'esorcismo solenne. L'esorcismo solenne lo può fare soltanto un sacerdote col mandato del vescovo. Allora, queste preghiere servono per liberare la persona dal potere degli spiriti cattivi e quindi anche dalle conseguenze che questi spiriti cattivi possono procurare alla persona. Sappiate che esistono spiriti demoni, chiamati proprio spiriti di infermità. Lo spirito di infermità comanda tutti gli spiriti di malattia. Quando le malattie hanno una causa diabolica, c'è uno spirito di infermità che è il capo e comanda tutti i tipi di malattie. Quindi non a caso c'era padre Matteo La Grua, il grande esorcista siciliano che stanno facendo la causa di santità, che lui usava quando c'era un malato serio, lui faceva prima una preghiera per liberare il malato da ogni influenza che ci poteva essere a livello maligno, quindi una preghiera di liberazione. E poi faceva la preghiera di guarigione, perché lui aveva notato che in questo modo, se la malattia era dovuta a demoni, facendo prima la preghiera di liberazione, i demoni se ne andavano, e quindi poi quando si pregava per la guarigione non trovava impedimenti, cioè il malato guariva più facilmente. Quindi prima preghiera di liberazione e poi preghiera di guarigione. Pensate, vi dico una cosa meravigliosa, questa cosa è presente nel vecchio rito della Chiesa dell'unzione degli infermi in latino. Allora, nel vecchio rito dell'unzione degli infermi in latino, lo potete verificare, prima di iniziare il rito c'è un esorcismo sul malato. Un esorcismo breve, ma un vero esorcismo. Si fa prima l'esorcismo sul malato e poi si dava l'unzione degli infermi, perché la Chiesa ha sempre saputo queste cose, e cioè che una malattia a volte può essere il segno di una prigionia del male. E allora nel vecchio rito c'era prima l'esorcismo e poi l'unzione. Pensate, l'esorcismo dice proprio in latino, in nomine Patris, Figli e Spiriti Santi, estinguator in te omnis virtu diaboli per imposizione mano nostrarum, cioè nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo estinguiamo in te ogni potenza del diavolo, estinguiamo ogni potenza del diavolo per l'imposizione delle nostre mani. Quindi il sacerdote imponeva le mani e faceva questa preghiera per estinguere ogni potere del male nella persona e poi dava l'unzione degli infermi. Quindi pensate come la Chiesa queste cose le ha sempre dette e insegnate, sono nella liturgia. Questo è molto importante. Allora, vi dicevo, questi sono i quattro tipi di sofferenze che possono esistere. Naturalmente io non mi posso soffermare su tutti i tipi di rimedi che esistono, io ho detto quelli principali, ma poi in tante altre catechesi che ho fatto potete trovare le cose molto più specifiche. Allora torniamo, quando uno si fa la prima domanda, come dicevo prima, qual è l'infermità fondamentale, il problema di base? Allora, il problema di base uno vede, ma che cos'è? Il problema di base è una sofferenza dello spirito, cioè un peccato, oppure una sofferenza delle emozioni? Di cosa mi ha parlato questa persona? Mi ha parlato di un problema legato a un peccato, un problema legato alle emozioni, un problema legato a un disturbo fisico, a un problema che invece non rientra in nessuna di queste tre categorie e addirittura fa sospettare che è diabolico. Allora, come si fa a riconoscere quando un problema non è emotivo, fisico o legato a un peccato, ma è soltanto diabolico? Allora, vi do alcuni criteri. Allora, vi premetto una cosa importante, non basta un criterio per dire che una cosa è diabolica. Di solito si devono prendere almeno tre criteri e questi possono dare una giusta impressione che ci possa essere un problema diabolico e quindi si procede, per esempio, a preghiere di liberazione e di esorcismo. Allora, Padre Amort, ad esempio, faceva molto intelligentemente. Faceva delle preghiere di liberazione o di esorcismo a scopo diagnostico. Cioè lui diceva, io gli faccio la preghiera, una preghiera di liberazione o di esorcismo, così che se c'è qualcosa di diabolico si manifesta e lo posso vedere. Quindi lui usava questo metodo, no? E però dei criteri che possono far capire che c'è bisogno di una preghiera di liberazione o addirittura dell'esorcismo proprio sono. Prima cosa, una certa avversione al sacro. No, l'avversione al sacro si manifesta nelle maniere gravi come le possessioni, proprio quando la persona rifiuta le cose sacre, non riesce a fare la comunione, non riesce ad andare a confessarsi, sente repulsioni per le immagini sacre, le strappa magari, insomma cose proprio gravi. Quando invece non c'è una possessione, ci sono disturbi che non sono interni ma vengono da fuori, non c'è una possessione ma sono disturbi esterni, ci possono essere, per esempio, la persona appena si mette, che ne so, di rosario, comincia sempre a sbadigliare, ma sbadigliare proprio nel senso, non che sbadiglia un po', ma che gli vengono proprio le lacrime per quanto sbadiglia. E questo è strano, perché gli capita questo tipo di sbadigliamento solo quando prega. Appena finisce di pregare si risente in piena forma. Allora è strana questa reazione alla preghiera, questo non significa che la persona ha una possessione, ma magari può avere un disturbo minore e quindi si può risolvere con le preghiere di liberazione, frequentando i sacramenti, facendo l'adorazione, dicendo il Santo Rosario, quindi con tutti i tipi di preghiere finalizzati alla liberazione. Poi, ad esempio, un altro criterio che si può, vi ricordo che questi criteri non ne basta uno, bisogna prendere un po' più di uno insieme, allora possono dare una certa certezza morale che c'è bisogno di preghiera di liberazione e di esorcismo. E oltre al fatto dell'avversione al sacro che si manifesta appunto in diversi gradi, come ho detto, poi c'è per esempio il fatto di essere resistenti alle medicine. Mi ricordo un mio amico psichiatra che leggendo un suo libro diceva che una persona, lui faceva un farmaco da cavallo, lo chiamava, cioè che avrebbe fatto dormire pure i cavalli, e questa persona non gli faceva nessun effetto, infatti poi era posseduta. Quindi, quando le medicine non fanno effetto, e a volte non fanno effetto perché il medico deve trovare la cura giusta e questo rientra nella normalità. Ma quando si sa che a quel farmaco di solito le malattie rispondono bene e praticamente invece non fa nessun effetto il farmaco, anzi a volte ci possono essere addirittura delle complicanze, quando veramente si vede che c'è una resistenza ai farmaci, alle cure, che non è spiegabile in maniera naturale neanche da un medico, allora questo può essere un sospetto di un'azione diabolica, che non significa che la persona è posseduta, ma significa che la persona può avere un disturbo diabolico serio che va affrontato e liberato. Quindi vi ho detto l'avversione al sacro in vari gradi, il fatto che le medicine non facciano praticamente effetto e poi una cosa importante nel dialogo con la persona, e appunto vi ricordo sempre che siamo in questo gruppo di persone con diverse chiamate che stiamo ascoltando questa persona, a un certo punto si può domandare alla persona alcune domande per capire meglio se il problema diabolico può essere presente nella sua vita. E le domande che si possono fare è se questa persona ha mai avuto contatti con l'occulto, perché questo potrebbe far significare che la persona ha aperto delle porte all'occulto per cui certi spiriti la disturbano. No? Aprire le porte all'occulto significa, che ne so, rivolgersi ai cartomanti, ai maghi, che ne so, tutto quello che può essere il mondo esoterico occulto, dalle cose, diciamo, magari meno gravi a quelle veramente gravissime, come a volte sono per esempio cose proprio sataniche. Oppure un'altra domanda importantissima che si può fare è vedere perché quando c'è un problema dello spirito, un peccato, uno lo può andare a confessare, ma a volte il problema diabolico può essere dovuto al fatto che uno è stato in peccato mortale in maniera indurita per tanto tanto tempo e questo può aver procurato un disturbo diabolico. Allora, questo è molto importante e quindi valutare, fare delle domande per capire se ci può essere un motivo legato a frequentazioni occulte, a peccati di indurimento portati avanti per tanto tempo che hanno portato a questo, oppure per esempio un'altra cosa è fondamentale, a volte se c'è stata la pratica di dottrine orientali, ma non soltanto ai primi livelli che sono quelli più semplici, ma a livelli molto più profondi e grandi, fino ad arrivare alla meditazione trascendentale, all'invocazione magari di divinità indù e così via, cose che ci sono nelle discipline orientali. Allora a questo punto, appunto, questo può dare un sintomo che ci potrebbe essere un disturbo diabolico. Un'altra cosa importantissima, diciamo, queste sono le domande un po' che si possono fare, diciamo, in questo campo, no? Per approfondire e vedere se è una cosa diabolica. Comunque questi inserti di solito devono convergere e ce ne devono essere almeno due o tre che convergono insieme e fanno dire, qui mi sa che più che un problema fisico, più che un problema emotivo, è un problema diabolico. A volte ci potrebbero essere tutte e due, sia un problema emotivo e anche un'aggravante, diciamo, diabolica. Per questo va fatto il discernimento e per questo è importante anche collaborare con dei medici e delle persone perché un medico bravo a un certo punto ti dice, che ne so, Don Roberto, qui a livello medico veramente sarebbe azzardato dire che è una causa medica perché veramente purtroppo non c'è una spiegazione a questi sintomi. O quantomeno non c'è una spiegazione convincente. Qui sarebbe importante, oltre alle cure mediche, fare un discernimento anche con un sacerdote per vedere appunto praticamente il problema di questa persona. Quindi la prima cosa, qual è il problema di base? Il problema di base si deve individuare o una sofferenza dello spirito, o delle emozioni della psiche, o del corpo, oppure di essere una sofferenza di tipo diabolico. Poi, una volta che si è fatto questo primo quadro, la seconda domanda è: qual è la causa primaria? Cioè qual è la radice veramente primaria? Perché, vi ho detto, quando si individua una sofferenza in maniera precisa è più facile, ma a volte ci possono essere sofferenze di tipo emotivo e diabolico insieme, per esempio. Allora, qui bisogna capire qual è la causa primaria, è quella emotiva o è quella diabolica? Allora, facendo discernimento, come ho detto, anche magari con il medico, con la preghiera, tutto quanto, poi si capisce, sì, qui c'è una sofferenza emozionale, ma la causa prima è diabolica. Quindi quella emozionale è un complemento, è una conseguenza, ma quella primaria è diabolica. Quindi prima domanda, qual è l'infermità fondamentale del problema di base? Qual è la causa primaria di questo problema fra le quattro? Perché a volte bisogna vedere la primaria, perché come ho detto ci possono essere una, due, tre o quattro, o ce ne possono essere due o addirittura tre insieme. Per esempio, voi prendete l'artrite reumatoide. L'artrite reumatoide, uno direbbe, vabbè, è una sofferenza fisica, ma poi se la persona approfondisce potrebbe essere, per esempio, padre Tardif dice che lui ha avuto diverse esperienze dove l'artrite reumatoide è guarita dopo che la persona ha rinunciato a un risentimento grave portato avanti per tanto tempo e ha deciso di perdonare, dopo il perdono la persona è guarita. Quindi, come vedete, la sofferenza base era quella fisica, ma la causa primaria poi si è visto che era quella emotiva. Infatti, guarendo poi l'emotività è guarito anche il corpo. Questo è importantissimo. L'ultima domanda: quale forma di preghiera o quale altro rimedio dobbiamo usare? Una volta che uno ha visto qual è la sofferenza di base e la causa primaria, la terza domanda è: quale rimedio qui è più importante? E questo è fondamentale, perché non è importante soltanto fare la diagnosi, ma poi anche applicare i rimedi. Qui veramente bisogna agire con prudenza pregando, perché ogni persona è diversa dall'altra, va valutata la situazione globale della persona e le circostanze in cui potrebbe vivere la persona, perché quello che può essere un rimedio per una persona, per un altro quel rimedio può essere rimedio solo a metà. Vi faccio un esempio: se una persona vive in una famiglia dove ci sono delle relazioni veramente malate e a un certo punto questa persona si ammala di artrite reumatoide e va dal medico, dopo come ho spiegato al sacerdote e così via, allora naturalmente questa persona soffre di artrite reumatoide. Ma a un certo punto si vede che questa artrite è dovuta sia a sofferenze interiori della persona, ferite, ma anche all'ambiente familiare. Allora, mentre per una persona malata di artrite reumatoide normalmente, che ha una famiglia sana, basta la cura medica o la preghiera della fede e così via, in quel caso bisogna non soltanto guarire l'artrite reumatoide, ma bisogna anche a volte cambiare l'ambiente in cui si vive. Perché altrimenti la persona viene curata, ma appena torna nell'ambiente non sano della famiglia si può riammalare, se la causa è legata anche all'emotività e alla sofferenza che c'è in quella famiglia. Quindi vedete, per questo vi dico, è importantissimo vedere qual è la sofferenza fondamentale, la causa primaria. Per esempio, la causa primaria in questo esempio che ho fatto era la sofferenza interiore della persona, ma anche il clima familiare. E allora se la causa primaria è il clima familiare, io non posso soltanto curare la persona, ma devo anche trovare un modo perché la persona non continui a stare in quell'ambiente malsano, quantomeno che guarisca l'ambiente, perché altrimenti la persona si cura, è come se respira ossigeno puro, ma ogni volta che torna in famiglia è come se l'ossigeno puro sparisce e riassume praticamente la tossicità e si riammala nuovamente. Questo è molto importante. Allora ecco, le tre domande sono queste fondamentali, le ripeto soltanto alla fine come sintesi: qual è l'infermità fondamentale, il problema di base, qual è la causa primaria, quale forma di preghiera o quale altro rimedio dobbiamo usare. Ecco, questo gruppo di persone che questa sera, così immaginando, si avvicina a una persona sofferente, in questo modo può avere un buon discernimento sia sulla diagnosi e sia sui rimedi. E questo che dico, finisco perché vedo che il tempo, mi sa che già ho finito anche il tempo della catechesi, proprio perché è ora. Finisco dicendo questo: queste cose che sto dicendo sono importanti per fare discernimento a un gruppo, ma sono importanti anche per la persona stessa che soffre. Sentendo quello che ho detto, se ci fosse una persona che sta ascoltando e soffre, ascoltando queste cose che ho detto si può fare un'idea più precisa di qual è la causa delle sue sofferenze. E se praticamente questa la può spingere anche ad andare a parlare con un'altra persona, come ho già detto, e tutto quello che ho già detto. Allora ecco, questa sera Gesù ha voluto, proprio perché l'amore del Sacro Cuore vuole raggiungere le piaghe più profonde dell'umanità, ma non le vuole solo raggiungere, ma le vuole raggiungere per guarirle, perché abbiamo sentito che Dio passava beneficando e sanando. Gesù non passava soltanto, ma passava, beneficava e sanava, e questo è quello che deve fare anche la Chiesa e chi fa parte della Chiesa. Non può solo passare, no? Gesù quando dice agli apostoli: entrate in casa e guarite i malati che vi si trovano, non dice passate soltanto in casa. Quindi questo è molto importante, noi dobbiamo sapere che fa parte della volontà di Dio che le persone siano accolte, aiutate e anche portate proprio alla guarigione completa. Questo perché la Chiesa sovrabbonda di mezzi di grazia e ha tutti i mezzi per guarire qualunque tipo di cosa e per affrontare qualunque tipo di sofferenza. Allora, io finisco qui, non so se c'è tempo per una domanda o qualcosa, oppure se adesso non ci sarà tempo vi do la benedizione finale, perché appunto credo che siamo già fuori il tempo previsto dalla catechesi. Scusate se magari non ci sarà tempo per le domande, ma questo argomento lo dovevo annunciare in completezza per quello che ho potuto, perché è una cosa molto importante e credo che risponderà in anticipo a tante domande che ci potevano essere, già risponderà in anticipo proprio perché sono cose molto delicate e importanti e credo che aiuteranno molte persone magari che potrebbero aver ascoltato.
Abbiamo poco tempo, ma accogliamo alcune telefonate. Ricordiamo il numero della diretta 031 64 60 00. Accogliamo una prima telefonata. Abbiamo Anna che ci chiama da Roma.
Eccoci, pace e bene Anna. Pronto?
Pronto?
Eccoci Anna, pace e bene. Eccoci. Ti ascolto.
Sì, padre Roberto, buonasera e grazie per la bellissima catechesi che lei ha avvenuto. Volevo dire, perché volevo appunto chiarire questa cosa, perché ho alcune amiche che dicono sempre che o al figlio o alla figlia le hanno fatto fattura, e allora io dico: ma che stai dicendo? Prega, perché Dio è supremo in tutte queste cose, e loro sono convinti al 1000%, non al 100%, perché dicono che non hanno educato i figli come li ritrovano adesso, quindi totalmente cambiati, dice qualcosa è avvenuto, padre Roberto,
allora,
non so.
Ma no, ti rispondo. Ti rispondo precisamente.
È vero, non è vero.
No, no, va bene, guarda.
Io mi trovo disorientata in queste cose perché prego,
sì,
e quindi vado avanti sulla via del Signore.
Certo,
e non,
certo. E allora, mo ti rispondo precisamente. Allora, mi hai detto appunto che ci sono alcune amiche che dubitano che i loro figli siano stati colpiti da maleficio o da maledizione perché hanno visto un cambiamento in questi figli che non si sanno spiegare. Allora, qui ci vuole appunto sì la preghiera, come hai detto tu, bisogna seguire il Signore, ma bisogna appunto poi, come ho detto, ascoltare bene e fare discernimento. Perché? Perché è vero che queste cose possono essere rare, però praticamente il Santo Vangelo e la Chiesa, gli esorcisti ci insegnano che sono cose possibili E quindi la cosa fondamentale è verificare bene, perché un conto che ci sono dei fatti che veramente spingono in quella direzione, come ho spiegato, e allora rendono prudente anche fare delle preghiere di liberazione e così via. Un conto che sono soltanto cose immaginate, no? Per esempio, faccio proprio essere molto concreto. Padre Amolt, quando dà dei sintomi per riconoscere le cose, i problemi diabolici, dice che di solito chi soffre di problemi diabolici, a parte l'avversione al sacro di cui ho parlato, a parte la resistenza alle medicine, ma di solito ha un caratteristico male di stomaco, la bocca dello stomaco fisso, che a volte non passa neanche con i farmaci, e un mal di testa fisso a volte. Cose che a livello medico poi la persona, appunto, se fa qualunque tipo di controllo, non ci sono spiegazioni. Un altro tipo di... quindi è importante iniziare il percorso medico, ma spesso è il proprio percorso medico che ti dice a livello medico non c'è nulla, però la persona per esempio continua ad avere mal di stomaco fisso, mal di testa, per esempio può succedere che questo ragazzo non riesca a studiare, malgrado un ragazzo intelligente, ha sempre studiato, all'improvviso non riesce più a studiare, non riesce più a lavorare e non c'è causa medica. Ecco, in questi casi ci possono essere, quando la persona non riesce più a svolgere i suoi doveri, malgrado tutta la buona volontà e malgrado tutte le cure mediche, a questo punto ci può essere un sospetto, insieme agli altri che ho detto, che potrebbe avere un problema diabolico, e allora, senza, diciamo, allarmarsi, però ricorre al consiglio di un sacerdote, di una persona esperta in questo campo, perché? Perché la notizia bella è questa: non c'è cosa che Gesù non possa affrontare e risolvere. Quindi, quando Gesù affronta la persona che nel Vangelo era legata, si dice era legata, ed era piegata, che non riusciva a stare in piedi, Gesù la libera dalla sua legatura, la legatura è una forma di maleficio, donna sei libera della tua infermità, gli dice Gesù, e Gesù la libera e basta, e praticamente è tornata dritta. Quindi ecco, quindi è certo che bisogna continuare con la preghiera e tutto, però... se ci sono dei segnali che la prudenza richiede di approfondire, questo va fatto, perché ci sono già rimedi per affrontare tutto. È come quando una persona ha dei sintomi chiari di certe malattie, a un certo punto è prudente approfondire e fare gli esami diagnostici e tutto, perché sarebbe sennò imprudente non farlo. E così nelle cose diaboliche è uguale. Perché? Perché Gesù è capace di affrontare e sanare tutto, quindi non c'è bisogno di avere paura di niente. Ecco, credo che con questa anche risposta, penso che sia, non so se c'è bisogno ancora.
Possiamo prendere un'ultimissima telefonata, abbiamo Giorgio che ci chiama da Milano.
Perfetto, ecco, sì. Pace bene. Buonasera. Giorgio.
Buonasera, mi scusi il disturbo da
Niente.
Allora. Innanzitutto un problema che mi riguarda personalmente,
sì.
Perché mi è stato diagnosticato qualche tempo fa un diabete anomalo, purtroppo sentivo nella mia abitazione continue bestemmie e c'erano anche parecchi segnali che io sono stato, come dire, invitato ad andare presso un esorcista della diocesi e tuttavia stiamo continuando da anni con esorcismi tanto all'abitazione quanto al sottoscritto e ciò nonostante non accade alcunché. Tra l'altro durante questi anni sono successe anche parecchie cose abbastanza pesanti a quanto mi dice l'esorcista, perché nella nostra abitazione sono stati trovati parecchi animali morti, sgozzati, che prendevano fuoco d'improvviso, cioè sembrano storie raccontate ed inventate. Io ho conosciuto anche padre Amort e
no, ma sono cose
che aveva confermato questo. Purtroppo, ecco, io ho dato che le dico la verità, io sono in macchina e stavo ascoltando la sua trasmissione, la sua catechesi, e volevo da lei uno spunto, un aiuto,
sì.
perché è una questione che va avanti da parecchi anni.
Sì,
e non si
però ti guardati
almeno apparentemente una soluzione.
Sì, ti rispondo, guarda, in maniera precisa e chiara subito. Grazie, grazie della domanda. Prima di tutto grazie, perché quello che hai detto è servito per spiegare ancora meglio tutto quello che ho detto, l'hai spiegato in maniera concreta, come esperienza, e quindi ha proprio mostrato la realtà di quello che si è annunciato, quindi grazie di questa testimonianza. E poi un consiglio che ti posso dare è molto utile: se tu vai su internet e cerchi rinunce battesimali forti, sottolineo il forti, rinunce battesimali forti, ti usciranno 4-5 pagine di rinunce molto approfondite, e se tu le fai per esempio per un po' di giorni per rinunciare a tutti i mali, perché sono molto specifiche queste rinunce fatte a temi, quindi sono rinuncia alle malattie, rinuncia alle paure, rinuncia alle ossessioni, se tu le fai per un po' di giorni continuamente insieme al fatto che vada all'esorcista, vedrai che ti porteranno un beneficio enorme e serviranno anche molto per fare un discernimento ancora più approfondito sulla tua situazione e anche sui rimedi. Quindi rinunce battesimali forti, e io ti ricordo nella preghiera da oggi, Giorgio, anche a te, perché veramente, come dice San Paolo, Dio con la prova ti darà la via d'uscita, è una promessa che ha fatto Gesù, quindi oggi pregherò che Dio nella tua prova ti dia la via d'uscita perfetta, questo per te e anche per tutti quelli che stanno ascoltando. E adesso vi do la benedizione finale.
Possiamo chiederle una cosa, un messaggio che è arrivato,
sì,
prima della benedizione. Buonasera Don, purtroppo non ho seguito dall'inizio, ma volevo chiederle questo: se una persona muore all'improvviso per un ictus, infarto, e non c'è la possibilità di somministrazione e dell'unzione degli infermi, questa persona cosa rischia? Ti danna, grazie. Una sua risposta.
Sì, allora ecco, è arrivata appunto questa domanda attraverso SMS, che dice appunto che se una persona muore all'improvviso di ictus o altre cose e non può ricevere l'unzione degli infermi, cosa rischia? Allora, naturalmente l'unzione degli infermi, una persona è prevista in condizioni ordinarie, quando la può chiedere o la possono chiedere i parenti, ma se una persona senza sua colpa muore all'improvviso, Dio nella sua misericordia troverà un modo per aiutarla, come se avesse ricevuto l'unzione degli infermi, perché sicuramente se la persona la desiderava l'unzione degli infermi non l'ha potuta ricevere, davanti a Dio, Dio ne terrà conto come se l'avesse richiesta e ricevuta, perché Dio guarda anche il desiderio, come quando si tratta di un battesimo, esiste anche il battesimo di desiderio, come in qualche modo esiste anche l'unzione degli infermi di desiderio, perché sicuramente la persona, se poteva, magari l'avrebbe desiderata e ricevuta, no? Quindi stai tranquilla, ricordati sempre che Gesù è veramente grande, buono e misericordioso, e anche se a te sembra che la persona è morta all'improvviso, ma Dio dall'eternità ha già previsto e ha provveduto per quella morte, per aiutare quella persona a salvarsi. Quindi è improvviso per la persona e per te, ma per Dio non è improvviso nulla, e quindi sicuramente Dio nella sua onnipotenza ha fatto tutto quello che serve per salvarla. Adesso vi do la santa benedizione, cari figli di Dio. Allora, il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, per intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio onnipotente dalla cima del capo alla pianta dei piedi, e questa benedizione continui a scendere su di voi giorno e notte continuamente fino alla completa guarigione, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. E pace e bene a tutti, e ho saputo che era il compleanno di Don Mario, quindi diciamo tanti auguri anche a Don Mario, e pace e bene a tutti, e Dio vi benedica.